Please listen carefully.
Bentornati a tutti su Topic Hour, qua con Ali, Nick e Fede. Ciao a chi ci sta ascoltando, ciao a voi due amiche e ciao anche a me. Buon Natale!
Di già?
No, io mi rifiuto. Io voglio tornare indietro di una settimana.
No, è novembre, ormai è Natale, Halloween è passato, prepariamo gli alberi. Io sono già pronto, con le decorazioni, il cappellino, sono già prontissimo.
Mia sorella si è già preoccupata di fare i regali di Natale, cioè è proprio avanti, viene un'ansia a pensarlo già.
Mia sorella li ha già presi.
Io cercherò dei mini cappelli per le mie zucche, perché così sarà comunque uno spoopy Natale. Mi rifiuto di mollare così e di lasciare vincere il Natale.
Vabbè, Halloween è passato, diteci voi che ci state ascoltando come l'avete passato, ma io direi di iniziare subito, se me lo permettete. Io avrei subito una piccola news a tema videoludico, perché Cyberpunk 2077, non so se Fede sai che tipo di gioco è,
sì,
è stato rimandato per l'ennesima volta al 10 dicembre, quindi è un anno in pratica meno, forse, che questo gioco viene costantemente rimandato. Ce la faremo ad averlo per il 2020? Non si sa. La cosa positiva è che più avanti va, in teoria meglio sarà il gioco, perché sono curiosissimo di provarlo e si spera davvero tanto.
Beh, in realtà circa adesso tipo ci sono gli sviluppatori che hanno ricevuto addirittura minacce di morte, e in più ancora più divertente c'è la OnePlus, quella dei telefoni, che farà uscire un telefono in edizione limitata a tema e uscirà prima.
Ma è uscito anche, cos'era, Xbox One X a tema cyberpunk in teoria.
E non c'è il gioco, cioè ci sono un sacco di bellissimi artwork, probabilmente dei trailer, ma dov'è il gioco? Anche perché se lo rinviano un'altra volta probabilmente danno direttamente fuoco
alla sede.
A loro, agli sviluppatori, sì, cioè non esiste, non possono farlo.
Scusate l'ignoranza, ma viene rimandato per problemi tecnici, nel senso ci sono bug troppo gravi oppure per altro?
Più che altro è un po' il periodo, sai, anche Covid, che stanno lavorando tutti da casa in America ormai. E quindi vanno molto a rilento e continuano a rimandarlo con la scusa di lo stiamo migliorando, perché lo devono fare comunque per tantissime versioni di console, anche per PC, devono farlo per questa generazione PS4, Xbox One, Xbox One X, e per la prossima PS5, Xbox Serie X e Serie S, e per PC devono fare un lavoro un po' di ottimizzazione vario, molto grande. E in più lavorano da casa, quindi ovvio che le cose vanno più lente. Però io volevo solo far notare che ad ottobre avevano twittato nel loro account ufficiale che non ci sarebbero stati più ritardi. E no,
invece.
Ricordiamoci sempre che questo gioco, tra l'altro, di Cyberpunk era stato annunciato nel 2012.
Oddio, davvero?
Sì, è stato annunciato nel 2012. Poi, visto che loro sono la stessa casa di The Witcher, hanno dato precedenza a The Witcher 3. Quando poi è stato finito, sostanzialmente hanno detto: ah, ok, adesso possiamo lavorare. Quindi, più o meno tipo nel 2018 hanno iniziato a mandare fuori le prime cose. E poi, sì, probabilmente sarà una cosa di Covid / loro che non c'hanno i cazzi, quindi stanno posticipando da tempo, non si sa, si prega.
Perché questo gioco dovrebbe essere il vero e proprio salto generazionale, dovrebbe essere il gioco che fa dire: ok, sono arrivate le nuove console, questo gioco farà la differenza.
Forse hanno solo un pochino di ansia da prestazione a questo punto, poveretti.
Io in questo caso faccio la persona buona e penso: ok, lo stanno rimandando e sarà più bello quando uscirà.
Invece io ho una news ovviamente non a tema videogiochi, e in realtà è una tesi di laurea di una designer e illustratrice, Elisabetta Vedovato, di cui si parla in questo magazine che si chiama Frizzi Frizzi, e ha parlato in un articolo di questa tesi di laurea di questa ragazza, che ha creato degli imaginary shops, cioè sono delle box, delle piccole scatoline di negozi immaginari che vendono sono concetti e sensazioni, perché da come dice lei c'è un negozio praticamente per tutto tranne in realtà tante cose. Noi troviamo praticamente qualsiasi cosa, adesso non so, mi viene in mente quando scorro Facebook che mi arrivano tutte queste sponsorizzazioni di Wish, dove a volte arrivano delle cose senza assolutamente senso.
Vabbè, ma Wish, scusami, a tutti arrivano le sponsorizzazioni di Wish.
Lo so, però le cose che arrivano, cioè alcune che non capisci neanche a che cosa possano servire, cioè di tutto. E però dice appunto questa Elisabetta che c'è un negozio praticamente per tutto tranne in realtà tante cose. Queste tante cose sono un po' le percezioni quotidiane, le emozioni, le sensazioni, i concetti che ovviamente e fortunatamente non si possono comprare. E quindi ha creato queste box, per esempio c'è la Silence Box, la Rain Box e la mia preferita che è la Mornings Box, dove puoi trovare, non lo so, il freddo che però rimane fuori dalla trapunta, oppure le ciabatte col GPS, o ancora una macchina della verità dei sogni.
Ma aspetta, ma sono cose, sono tutte cose astratte, non sono vere e proprie scatole fisiche?
No, in realtà vai a vedere, c'è un account Instagram che penso si chiami proprio Imaginary Shops, dove ci sono proprio le creazioni, lei le ha create queste piccole scatoline e dentro ci mette qualcosa fatto magari di cartone o fatto tutto comunque creato a mano che rappresenta magari quel concetto oppure quella sensazione.
E si possono acquistare?
Penso di sì, non ho provato ad acquistare, però appunto ho visto l'account Instagram ed è bellissimo perché poi nelle stories in evidenza lei spiega in ogni scatola che cosa c'è e ti spiega un po' il concetto che ci sta dietro. Lato anche proprio di colori, composizione grafica, mette una gioia, sono di una bellezza, boh. Una cosa tra l'altro che mi ha colpito, che secondo me sarebbe molto utile per chi lavora, lo sa, un dispenser dei momenti di pausa.
Wow.
Un dispenser adoro, tipo sapone, che ti dà momenti di pausa. È una cosa bellissima se ci pensi.
Ma scusa, per il GPS per le ciabatte ti regala un cucciolo di cane?
Sto guardando adesso il suo profilo Behance, che per chi non è nel giro è il social network dei creativi, per cui dove tutti mettono i loro portfolio, lavori simili, e c'è appunto tutta la pagina dedicata ai suoi progetti, ed è effettivamente molto bello. Se lei effettivamente vende queste cose a mano, le fa per ogni persona, tanto di cappello, ma io immagino sia tipo un progetto suo che rimane tale, non lo so, perché deve essere un lavoro abbastanza complesso perché ci sono tanti piccoli elementi che si vede comunque che sono fatti a mano, per cui farli
sì,
a livello
stock,
di
cioè,
in stock
sarebbe...
diventa una roba complessa, però effettivamente sono come piccoli pezzi d'arte, in realtà sono molto belli, è anche bello il concept.
Il fatto è che secondo me adesso ha questo, adesso non so quando ha pubblicato questa tesi di laurea, comunque ovviamente richiede tempo, secondo me al momento appunto è limitata tra virgolette alla sua tesi di laurea, quindi a ciò che ha concepito a quel fine. Però sarebbe proprio, insomma, bello vedere anche queste cose, appunto poterle comprare. Concettualmente ti danno tanto, anche se praticamente non è che hai degli oggetti o delle cose, però sono anche belle visivamente, quindi anche tenerle lì.
Ne voglio una adesso.
Quale vuoi? Quale preferisci?
Sono bellissime. La Rain Shop è bellissima, è tutta in bianco e nero. Oh, ma io non mi aspettavo fossero così.
Sì, sono carinissime. Se non sbaglio, nella Rain Shop c'è anche un diario dei pensieri malinconici, una cosa del genere.
Cacchio, se mi serve!
È veramente carino. Comunque, se volete andare ad approfondire, c'è questo articolo che vi lasciamo nella descrizione dell'episodio, su appunto questo magazine Frizzi Frizzi. Andate a vedere un po' come lei racconta la sua tesi di laurea, come l'approfondisce e dice anche a cosa si è ispirata, quindi per esempio alle scatole di Andy Warhol o insomma ad artisti che hanno usato la scatola come oggetto d'arte, ed è molto interessante, sono cose molto belline.
Fede, tu news?
No, io news niente, se non un piccolo rip e 2020 mannaggina, basta, ti prego, il povero Sean Connery che ci ha lasciato.
Ah, sì.
Alla veneranda età di 90 anni, cioè nel senso, in realtà, ok, onesto, hanno sbagliatissimo, però RIP comunque, sempre best 007, ti vogliamo bene, come disse qualcuno, insegna gli angeli a conquistare le donne anche a 90 anni praticamente, perché sempre uguale, uno di quelli che invecchia e diventa sempre più bello, che dici forse è un po' illegale, però vabbè, si sorpassa.
Momento di silenzio per lui. Bene, iniziamo con la puntata.
Nicola, hai qualcosa da raccontarci?
Sì, allora, appunto, come ho detto fuori dalla puntata, volevo iniziare io oggi perché è una cosa un po' rapidina, che è uno speciale di stand-up, anzi sono due speciali di stand-up dello stesso comico, che è Daniel Sloss, che è un comico di 30 anni scozzese. I suoi speciali, due suoi speciali sono disponibili su Netflix in una sorta di mini raccolta che si chiama Daniel Sloss Live Shows e comprende Dark e Jigsaw o Puzzle in italiano. Li ho guardati entrambi, uno di fila all'altro, e sono del 2018, mi pare entrambi. E Dark è quello che mi è piaciuto di più perché è più leggero, non so nemmeno come spiegarlo, perché la differenza tra Dark e Jigsaw, almeno per come l'ho vissuta io, è che Jigsaw è un po' più matura come comicità, anche come spettacolo è leggermente più serio, affronta dei temi un po' più
pesantucci,
ma non pesanti, magari legati alla vita. Dark invece è molto più, passatemi il termine, cazzaro.
Ok.
Allora, Dark gira attorno alla sua famiglia, parla un po' i classici argomenti da comico, anche omofobia, razzismo, pedofilia, molto anche della sua famiglia, ma soprattutto di sua sorella che soffre di paralisi cerebrale. E allora c'è questo lunghissimo momento in cui lui va a fare tantissime battute anche contro sua sorella, prendendola in giro, e ti fa molto riflettere perché va a dire: io so che voi vi state sentendo in imbarazzo perché sto offendendo mia sorella che è disabile, ma chi siete voi per dirmi come io mi devo sentire, come voi vi dovete sentire riguardo a mia sorella? Cioè, è mia sorella, la amo, posso dire ciò che voglio perché la conosco, non è vostra sorella, è la mia, quindi non è un vostro problema. E quindi con tutta la sua comicità, che davvero sono morto dal ridere a guardare Dark, giuro, stavo piangendo entrambe le volte che l'ho visto due volte, una volta da solo, una volta in compagnia di altri amici, e tutti quanti siamo scoppiati a piangere dalle risate. Lui è bravissimo e ha questo, soprattutto in Dark, ha questo genere di comicità. A me piace, è molto personale, perché a me piace quando i comici, in un momento in cui magari si arrabbiano o gioiscono e quindi dicono una parola forte, la urlano allontanando il microfono. È una cavolata, ma è una cosa che mi fa morire dalle risate ogni volta, e lui la fa benissimo. Ha delle espressioni che sono fantastiche, è bravissimo. Magari a molti può non piacere perché subito a primo impatto, appunto perché ha quell'atteggiamento tra virgolette immaturo. Anche lui come aspetto fisico è un po' immaturo, aveva 28 anni quando ha fatto questi spettacoli e non ha un pelo di barba, ed è una cosa che dice anche nei suoi spettacoli, e quindi anche solo per la sua faccia può stare antipatico come comico. Però poi mi sono appunto visto subito dopo anche Jigsaw, e in questo parla molto delle relazioni amorose e di come la vita, a lui è stato spiegato dal padre quando era piccolo, è vista come un grande puzzle che comprende la famiglia, gli hobby, la vita personale, il lavoro. E completando tutto questo puzzle con le tue esperienze, alla fine al centro deve essere completato appunto con una persona, con qualcuno, qualcuno che ti riempie, e gira tutto attorno a questa cosa, sul fatto di lui che ha trovato a chissà quante ragazze che ha dovuto lasciare, che sono andate via, quindi lui cercava costantemente qualcuno da mettere
questo pezzo di puzzle.
Esatto, e quindi gira tutto attorno a questo, ovviamente con la sua solita comicità, leggermente più maturata, più seria, però comunque ti fa ridere. Io consiglio molto Dark, guardatelo, perché se vi piace già magari i primi minuti, vi piacerà sempre tutto lo spettacolo. Durano ovviamente un'ora, come i classici speciali di stand-up. E diciamo che Jigsaw ci stavo pensando prima. Jigsaw è un po' quel tipo di comicità molto alla lontana, però sto facendo un paragone un po' grande. Non so se avete presente chi è Anna Gatsby.
No.
No.
Anna Gatsby è una comica straniera, ma non mi ricordo di dove sia. E io ho visto solo un suo speciale che è su Netflix, che si chiama Nanette, che è uno speciale dove lei racconta molto della sua vita, perché essendo lesbica racconta come viveva, proprio discriminata da tutti nel suo paese. Il problema è che quello che ho visto io, Nanette, è uno spettacolo molto serio. È bellissimo, è meraviglioso come spettacolo. Il problema è che esci piangendo. E se tu entri a teatro, per dire, o comunque vai su Netflix e dici voglio ridere stasera e mi guardo uno spettacolo di stand-up e mi ritrovo a piangere perché è una storia commoventissima, lei la racconta benissimo e ti tiene sulle spine. Sì, è fantastica lei, fantastico lo spettacolo, ma io volevo ridere.
Sì, un obiettivo un po' diverso, ecco.
Anche Nanette è consigliatissimo, però preparatevi perché non è il classico spettacolo dove morite dalle risate, ecco. Ti fa molto riflettere, è bellissimo, è una storia che va tramandata anche, però...
Un po' dolce amaro.
Un po' tanto dolce amaro. Jigsaw è alla lontana, così. Più che altro è la sensazione che mi ha dato guardandoli uno di fila all'altro. Magari è stato anche quello il mio problema. Ne ho visti attaccati e quindi magari dovevo un attimo far fermentare Dark e poi guardarmi Jigsaw. Però comunque, Daniel Sloss è diventato uno dei miei comici preferiti. Lo amo, mi fa morire. Guardatelo, consigliatissimo. Cedo la parola a voi adesso.
Io in temi dark, e solamente per questo, perché non si collega in alcun modo, perché in realtà non è divertente, per quanto io abbia riso, ma probabilmente perché sono una persona cattiva, io mi sono vista nella Spooky Week l'intera saga di The Purge, o in italiano La Notte del Giudizio, e qua attualmente conta 4 film, di cui in realtà un quinto che dovrà arrivare l'anno prossimo.
Così tanti sono?
Sì, non so cosa debbano raccontare ancora. In parole povere, di cosa parlano questi film, più o meno tutti sempre della stessa cosa? In un'ucronia distopica, ovvero una linea temporale differente in cui gli eventi storici sono leggermente differenti da quelli che sono nella realtà. Praticamente negli Stati Uniti, una volta l'anno, se non sbaglio tra la notte del 21 e del 22 marzo, per 12 ore, ogni crimine, incluso l'omicidio, è legale. E questa cosa la fanno perché in questo modo riescono a diminuire la criminalità e la gente le è permesso di sfogarsi, hanno questa cosa dello sfogo appunto, in cui loro picchiano, menano, ammazzano, bruciano cose, fanno qualunque cosa, l'idea appunto di non avere alcun tipo di conseguenza legale, e poi dire basta, io per il resto dell'anno sono una persona brava e sana, fino all'anno dopo, quando praticamente canali tutta la rabbia e la tiri fuori tutta in quella notte, ok? Problema è che ovviamente c'è tutto un grande complotto col governo, che non è un grande spoiler, è quello di diminuire la popolazione povera, perché ovviamente i ricchi che hanno le armi possono menare i poveri, quindi togli una parte di problema. E quindi passano varie storie, iniziando dal primo, a mio parere il più noioso. Pensavo fosse tutt'altro, noiosissimo. E parla di una famiglia ricca che tenta di difendersi, poi succedono casini, e un po' anche di ipocrisia, non ipocrisia, il fatto che si mostra maggiormente questa cosa tra i ricchi bianchi piuttosto che tra... Ogni volta c'è il povero nero, perché ovviamente stereotipo generale, se tu sei nero, sei povero e quindi devi essere ammazzato. Questo è tipo il messaggio principale di tutta la saga, che dici, va bene, però non così lontano in realtà anche in realtà attuale americana, quindi va benissimo assolutamente rimarcarlo ulteriormente. Il secondo è un pochino più bello e divertente, perché almeno ti fa vedere qualcosa nelle strade della città, quindi tu vivi lo sfogo come effettivamente dovrebbe essere, quindi la violenza che vedi un po' ovunque, cosa che nel primo film non ti fanno vedere. Tu mi fai un film sulla gente che si deve sfogare, mi fai vedere una famiglia che sta chiusa in casa. In questo hai un paio di personaggi che poi ritorneranno successivamente in un altro che è ambientato 15 anni dopo, se non sbaglio, da quello precedente, quindi dal secondo, in cui invece c'è una senatrice che dice no, basta lo sfogo, io voglio che torniamo alla normalità, e ovviamente la vogliono ammazzare.
Non si dovrebbe ridere, è una cosa bruttissima, però.
Però è vero. E quindi salviamo la senatrice che può cosa, bello. L'ultimo che è uscito, che invece racconta della primissima notte del giudizio, per cui tipo che è nato teoricamente come esperimento, tra l'altro questa cosa nel 2017, quindi il primo teoricamente è nel 2017, hanno delle tecnologie che non abbiamo ne ancora ora nel 2020. E niente, l'ultimo è invece quello che io definisco un black drama, perché praticamente è tutta una storia di sempre neri protagonisti che ovviamente sono spacciatori, drogati, violenti, che fanno i gangster e che devono sopravvivere. Non so come sarà l'ultimo, teoricamente dovrebbe essere il finale, io lo spero perché basta. E il problema è che ovviamente l'idea generale è: ti presentano della gente all'inizio del film, tu sai che questi devono sopravvivere, saranno quelli che cercheranno che la gente cercherà di ammazzare. Per tutto il film cercano di sopravvivere. Tutti quanti tendenzialmente all'inizio del film hanno un obiettivo di qualunque tipo, che sia devo fare questa cosa alla fine, voglio dimostrare questo, riceverò forse dei soldi. Non ti fa vedere mai niente. Alla fine loro sopravvivono, punto, finisce il film.
Spoiler!
No, baby, spoiler, cioè sopravvive chi sopravvive, non ti dico, c'è gente che muore, ovviamente.
Spoiler!
Spoiler, è un film che, in cui la gente si ammazza, spoiler, qualcuno muore. Quelli che sopravvivono, teoricamente dici, ok, quindi adesso mi fai vedere
la storia personale, come va avanti.
No. Cioè tu mi introduci una storia personale, mi rompi le palle che loro devono sopravvivere perché hanno quell'obiettivo e poi non mi fai vedere niente. E questa cosa a me, io non la sopporto. Cioè non ti dico devi farmi lo spiegone o chissà, però almeno concludi il tuo ciclo narrativo, non basta, è finita, a posto, tutti a casa, tutti felici. Tra il primo e il secondo praticamente non c'è correlazione. Tra il secondo e il terzo perlomeno dici ok, ci sono dei personaggi che ritornano, quindi più o meno almeno è la storia che va avanti. Poi tu torni indietro, quindi comunque perdi di nuovo tutti i personaggi e io boh.
Sì, non fai neanche in tempo né affezionarti né
niente. C'è una serie TV su Amazon Prime, ho visto, non l'ho ancora vista, non so se la vedrò. Allora, io ripeto, non sono film brutti, non sono film belli, sono film a mio parere medi, non fanno particolarmente paura. Io ho riso, ma perché per come ti mostrano le cose fa ridere.
Io mi ricordo di averne visto uno, ma non mi ricordo quale, forse il secondo.
Descrivimelo.
Non me lo ricordo. Perché mi ricorda qualcosa il titolo del secondo si chiama Anarchia.
Sì.
E mi ricorda qualcosa, allora la mia mente lo collega al fatto, ah, potrei aver visto quello. Mi ricordo di non averlo visto tutto e non mi è piaciuto.
Se non te ne ricordi, non ti è rimasto tanto impresso.
Non sono grandi film, nel senso che tu a un certo punto dici, ah ok, manca metà film, cosa mi devi raccontare ancora? Perché la trama è letteralmente sempre la stessa. Io non credo ci fosse bisogno di avere 5 film e una serie TV. Sicuro adesso per completezza guarderò anche il quinto film quando uscirà l'anno prossimo. Vi terrò aggiornati anche su questo.
E se non guarderai però la serie TV di questa cosa splatterissima e violentissima, puoi guardare un'altra serie TV stile un po' horror e inquietante.
Mamma mia, che collegamenti incredibili! Che collegamenti!
Clap, clap! Brava Alice!
Mamma mia!
Io parlerò di una serie TV che non volevo vedere, ma che ho visto, che si chiama...
Scusami, ma scusa, tu parti così? Tu parti così per consigliare un qualcosa e ti stai dicendo,
sì.
Oh, io non la volevo vedere,
no,
però...
Non la volevo vedere perché, appunto, come avrete già un po' capito, ho paura delle cose, però volevo vedere un qualcosa insieme al mio ragazzo e lui è esattamente il mio posto, perciò ho detto vabbè, troviamo qualcosa da vedere insieme, e la scelta è ricaduta su Ratched.
Bello.
Allora, Ratched è una serie TV che definirei molto ambigua e molto sgargiante, e ora spiego perché. Innanzitutto è diretta da Ryan Murphy, che è lo stesso che ha diretto American Horror Story, da cui da cui arriva un'attrice che io non l'ho visto, American Horror Story, ovviamente, però c'è un'attrice che si chiama Sarah Paulson,
che è bravissima,
è
io
bravissima,
la amo Sarah Paulson.
È, esatto, io non la conosco in American Horror Story, però in Ratched è divina e lei fa la protagonista Mildred Ratched, quindi è da vedere in realtà già solo per lei, perché secondo me è la persona proprio più giusta per questa serie TV. E siamo nel 1947 e Mildred Ratched arriva in California, il suo obiettivo è farsi assumere vivere ad ogni costo in questo centro psichiatrico dove il famosissimo dottor Hanover mette in pratica degli esperimenti molto particolari sui pazienti che sono considerati innovativi, in realtà sono delle vere e proprie torture e cose disumane tipo la lobotomia.
Aia!
Eh sì, aia proprio.
Aia, infatti certe scene, vabbè, lasciamo stare le scene brutte che mi hanno spaventata, perché in realtà questa storia è la storia di quest'infermiera inquietante che è la stessa infermiera che fa parte del film Qualcuno volò sul nido del cuculo, che io non ho visto ma è super famosa e lo recupero immediatamente perché ovviamente ha fatto la storia del cinema, io me lo sono perso, e poi appunto vedi l'evoluzione del personaggio. Quindi è la storia di Mildred Ratched prima di Mildred Ratched, come diventa quella che è diventata. La cosa secondo me bellissima e inquietantissima allo stesso tempo è che questo telefilm è, come dire, stridente, nel senso che è perfetto e inquietante allo stesso tempo, perché ciò che lo rende inquietante è proprio la perfezione.
Stridente è giusto come paragone per dire che è bello?
E...
stridente. Perché se io penso a una cosa stridente, la voglio lanciare dalla finestra.
No, infatti, no, stridente è ciò che comunica, secondo me, cioè la cosa che viene comunicata, non il fatto che è bello, secondo me è fatto bene. Stridente è ciò che rappresenta, perché per esempio Mildred, la protagonista, ma la vedi, sembra tipo una bambola di porcellana, è bellissima, elegante, ha un sacco di stile, è proprio, non lo so, perfetta, ti mette a tuo agio, ti mette serenità. Poi cominci a sentirla parlare e ti rendi conto che ti sta proprio manipolando.
Che ha la voce di un uomo.
No, è troppo femminile Sarah Paulson per poter...
No, esatto.
Per poterlo fare.
La cosa è che ti sta manipolando e ti sta portando nell'horror più horror, perché sia ai diversi personaggi all'interno del telefilm, sia a te come spettatore, perché tu scopri le cose su Mildred man mano che lei le mostra ai personaggi e man mano che le racconta ai personaggi. Quindi lei è molto misteriosa, molto ambigua e perfetta, talmente perfetta che le sue azioni sembrano in totale disaccordo con ciò che è, e quindi questo è proprio l'inquietante che sta alla base di tutta la serie TV, perché in realtà ciò che sta di inquietante dietro a tutto è l'obiettivo per cui lei decide di farsi assumere come infermiera, che non vado a spoilerare, però ci si, diciamo, lo capisci praticamente da subito qual è il motivo. Ed è appunto la cosa più orribile. Però è bello, è molto bello, perché lei è strafiga e strabrava, veramente. E la resa anche dei personaggi, di quanto sono oscuri in realtà, dei loro cambiamenti, della loro inquietudine. Non so, Fede, se tu hai avuto la stessa percezione, però ci sono dei momenti in cui ci sono, per esempio, delle luci al neon colorate e vedi questi personaggi che camminano, eccetera, in un corridoio, per dire. E il fatto che l'interiorità del personaggio venga così tanto rispecchiata nell'esterno e nella scenografia e nelle luci, secondo me è la cosa anche più coinvolgente che c'è. In certi momenti vedi luci verdi o viola che rispecchiano il cambiamento del personaggio, una scelta macabra che decide di fare o qualcosa che gli fa scattare una pazzia o qualcosa nel cervello. E poi è bellissimo da vedere proprio visivamente, perché siamo negli anni 40, anni 50, quindi questi colori sgargianti, questi vestiti allegri, gioiosi in un contesto così macabro. Però è bellissimo, queste infermiere che hanno appunto i vestiti celesti, eccetera. Anche lei, Mildred, si mette appunto degli abiti spettacolari che lei stessa, l'attrice, adora.
Sì, e... tra l'altro io mi ricordo già all'inizio avevi questa sensazione tipo di angoscia, però misto tipo a fascino, guardando appunto Sarah Paulson, perché lei viene presentata con, se non sbaglio, questa macchina azzurra, più o meno dello stesso colore tra l'altro della divisa delle infermiere, e un vestito giallo accesissimo. Quindi questo colore comunque che generalmente è legato tipo alla felicità e tutto quanto, in un personaggio che non sorride, non ride, è sempre poker face incredibile, quindi già dici c'è qualcosa di inquietante e non capisco perché. E poi appunto lei che riesce a fare tutte le cose, il modo in cui ammalia e convince le persone aiuto, cioè lei può dirmi qualunque cosa, io la faccio.
Eh sì, perché sembra, cioè anche quando ti porta nel lato più oscuro dell'essere umano, tu in certi momenti pensi, ma magari ha ragione, come lo pensano anche i personaggi, ma magari ha ragione, ma magari è giusto quello che sta facendo, in realtà poi ti rendi conto che non lo è. Sono quelli momenti in cui dici, ok, magari non sto proprio totalmente dalla sua parte, perché in realtà è un personaggio malvagio, lei è il nemico della storia, però è talmente coinvolgente e talmente, come dici tu, ammaliante con le parole che ci caschi.
Il modo in cui si pone, il modo in cui fa le cose, si approccia anche fisicamente all'ambiente, come lei è lì e si capisce che lei sa quello che bisogna fare, basta che alzi una mano e già dice molto di più con quello piuttosto che con una frase, perché è proprio il modo in cui si pone con l'interlocutore o gli interlocutori.
Grazie per aver usato piuttosto che nella maniera corretta, grazie.
Che ci ho pensato anch'io.
Sì.
Ci ho pensato, prego, anch'io, ho detto brava, grazie.
Prego.
Che poi voi avete portato degli argomenti horror brutti, nel senso di contesto brutto. Scusa, potevo parlare io alla fine, che almeno rallegravo gli animi. La puntata di oggi è: avete riso all'inizio? Ti è cagati sotto adesso. State male.
Esatto, abbiamo fatto apposta.
Sempre che non siate persone orribili tipo me, che rido davanti a gente morta e lì basta, cioè...
Non nella vita vera, però.
No, non nella vita vera, sempre tutto nel contesto fake.
Ratched, io... Ratched o Ratched?
Ratched.
Lo volevo tra l'altro vedere, però non... avrò visto mezzo trailer, non ho visto quasi nulla. Ho in mente le immagini, ma non l'ho mai...
Secondo me è bello da vedere, ovviamente per chi non si spaventa come me, lo ammetto, la prima scena, cioè una delle prime scene che è molto violenta. Le scene violente non le prevedi troppo, alcune. Non riesci a prevederle, te le fanno vedere all'improvviso. E quindi non ho fatto in tempo a chiudere gli occhi.
Solo per quello, ok.
Ho visto la scena e vi giuro che la mia reazione è stata un pianto isterico di spavento, perché mi sono spaventata, terrorizzata, e quindi ho pianto, ma proprio che non me lo aspettavo, e quindi non è stato un buon inizio di Ratched.
Oddio, forse io non riuscirei a vederla apposta per questo. A me non piace vedere la violenza fatta bene nei film.
Questo secondo me, oddio, non ho tanti termini di paragone perché appunto non guardo tanto queste cose, però secondo me è fatta bene perché ci si soffermano ed è improvvisa, e quindi mi sono spaventata tanto e non avevo voglia di continuarlo, però era talmente bello visivamente a prescindere dalle scene violente, e lei è talmente brava che ho detto ma sì, ci provo. Però diciamo che mi spaventa il fatto che ci sia un'altra stagione in programma, perché adesso c'è questa che è di... Tra l'altro è su Netflix. Questa era di 8 puntate e la prossima sarà, penso, di 10, se non ricordo male. E...
Quanto durano le puntate?
Ma un'oretta, mi pare. Sui 45 minuti, un'ora, mi pare. E... Insomma, non è breve, tipo 20 minuti, ecco.
Vabbè, è ormai la media per le serie Netflix.
Però ecco, l'idea di avere ancora altre 10 ore in cui potrei subire questi momenti di violenza psicologica, ecco, mi spaventa un po'. Però c'è anche da dire che ne vale un po' la pena. Una cosa che mi ha fatto riflettere è il fatto che loro nel telefilm ti mostrano piano piano, durante la serie TV, il passato di Ratched. Te lo danno a piccoli bocconi ed è una spiegazione, una giustificazione da un certo punto di vista delle scelte che fa. Quindi questo paragone tra i traumi infantili e le scelte trovo che sia stato sviluppato molto bene. Tutti i personaggi in Ratched hanno un lato oscuro, o almeno quasi tutti. Trovo che quello che ti vogliono mostrare è che alla fine dipende un po' dalle scelte che fai. Tutti noi abbiamo un lato oscuro, sta nelle scelte che facciamo tirarlo fuori o meno. E la stessa Ratched in certi momenti dici, cavolo, però in questo momento ha fatto una scelta positiva, quindi in realtà è un personaggio positivo, poi in realtà fa tutt'altro e dici no, mio Dio. Secondo me è molto bello anche per questo, perché ti mostra comunque il lato oscuro di ognuno e del perché e del come influenza le tue scelte future, quindi consigliata. È consigliata soprattutto a chi non è come me particolarmente sensibile, però sì, è consigliata.
Tipo Fede, che ride per le persone morte.
Esatto. Sempre in contesto videoludico, fake, cose, fiction. No, non nella realtà, no. Non si ride sui morti, sempre rispetto per i morti.
Lei non è che passa per i cimiteri e si mette a ridere.
No, esatto. No, no. Sono, da questo punto di vista, sono una persona che rispetta molto gli spiriti.
Sei una
non
persona normale,
creda,
quindi.
Sono una persona normale, ma in generale dici, io non ci credo, però è presente quel non si sa mai, quindi evitiamo di rompere le balle. Nel dubbio io rispetto sempre.
A meno che tu non sia Taffo e te lo puoi permettere.
Mamma mia, la canzone esatto. di Taffo. Oh, mamma mia.
Ma loro lo fanno per lavoro.
Lo so, però lo fanno, cioè nessun altro potrebbe farlo come loro. Ci vuole veramente un talento.
Cos'è che ha fatto Taffo recentemente? È andata in un comizio di anti-mask a distribuire volantini dell'impresa funebre.
Infatti volevo dirlo. Ho detto non so se è il caso di toccare questo tasto, però ecco, i vari negazionisti del caso si sono visti Taffo in giro per le strade, ecco.
Beh, su questa finale praticamente di morte e però divertente, direi che vi possiamo salutare, ci possiamo sentire settimana prossima, sempre giovedì, sempre alle 5.
Ricordate che ci potete ascoltare su Spreaker, dove potete lasciarci i vostri commenti, dove ci dite quando avete intenzione di fare l'albero di Natale.
Se siete malati come Nicola, che già il 2 di novembre volete fare l'albero o l'avete già fatto, o se invece aspettate l'ultimo momento o evitate di farlo come la sottoscritta.
Ci potete inoltre seguire anche sui nostri socials.
Ci potete seguire su Instagram e taggarci sui nostri socials e dirci se vi abbiamo fatto schifo, potete dircelo, noi non ci offendiamo. E su Facebook,
mi raccomando, siate Christmas. Siate natalizi e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!
Ciao!
Ciao!